Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Monetizzare i contenuti, la battuta è il fine, è lo scopo di esistere in questi secoli. Cosa sta a dire? Bella giornata di primavera, il sole splende alto nel cielo e io penso alla monetizzazione dei contenuti online. È interessante quanti approcci diversi ci siano. Quando si parla di paywall, sostanzialmente si parla di quel muro che viene tirato sopra i contenuti, lasciandone vedere solo una parte, e che viene aperto, quindi una porta che viene aperta, nel caso di un qualcosa. Il qualcosa è tipicamente una sottoscrizione a pagamento oppure iscriversi alla newsletter. Chiaramente i pro e contro banali sono che da una parte arrivano soldi, dall'altra ci saranno molte meno persone che leggono i tuoi contenuti. Se chiaramente la valutazione tua di questi aspetti rientra in una strategia, allora le cose funzionano molto 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 meglio, perché da una parte vogliamo che tutti sappiano cosa pensiamo per far sì che i nostri contenuti siano virali e facciano SEO, quindi ottimizzazione, e farci trovare sui motori di ricerca. E quindi quelle statistiche che indicano che gran parte del nostro traffico viene da Google non perdano accessi, ci sia sempre della gente che arriva. Però se arriva gente solo perché è gratis, solo perché è indicizzato e poi non fanno nulla, allora la strategia è sicuramente sbagliata, a meno che non siamo un marchio e vogliamo fare branding. Cosa abbiamo a disposizione per farci pagare? Allora, innanzitutto dei marketplace. Per esempio, se facciamo un bel corso e lo mettiamo su Udemy, possiamo essere sicuri che su Udemy vivrà abbastanza a lungo. L'esperienza mia personale di un corso dedicato alla privacy che dai miei siti è stato venduto benissimo all'inizio, finita la hype, ho trovato che per venderlo in modo maggiore e più continuativo era opportuno metterlo su Udemy e da lì arrivano. Qual è il problema di Udemy? Che cambia il prezzo, pretende l'esclusiva e ti fa avere veramente un importo minimo rispetto a quello che loro incassano. Quindi molti dicono, vabbè, andiamo su altre soluzioni. Patreon è una di quelle che viene considerata. Altre, Medium che ha una forma diversa di remunerazione. Altri si convenzionano con Brave, quello il browser che permette di ricevere delle piccole tips, delle piccole mance in BAT tramite i siti. E poi c'è il mondo di WordPress. Il mondo di WordPress offre non solo il supporto di corsi come fosse Udemy, usando per esempio LearnPress o LearnDash, una cosa del genere, ma permette anche di avere dei propri paywall, quindi la gestione dei membri tramite degli associati, tramite S3 Member o Active Members, sono tutti cloni di sistemi di sottoscrizione ad aree di WordPress a pagamento. Quindi possiamo gestirlo tutto internamente, supportano tanti strumenti, non solo PayPal, ma anche tipicamente Stripe, anche se PayPal lo accettano tutti e gli altri invece di solito sono plugin a pagamento. E altri utilizzano invece WooCommerce. WooCommerce ha chiaramente il vantaggio di essere un sistema molto più completo. Il vantaggio è che la possibilità di vendere guide, infoprodotti per esempio tramite WooCommerce oppure anche beni fisici, mentre usando degli strumenti di gestione di aree riservate all'interno di WordPress abbiamo invece una migliore gestione del rapporto con l'utente. Quindi se dovessi dire un criterio, nel momento in cui gestisco delle aree ad accesso riservato, WordPress con Active Members o S3 Member o S2 Member offre veramente delle soluzioni. Ripeto, c'è una montagna di gestori di aree membership, member area all'interno di WordPress. vale la pena farci una puntata dedicata. Se invece vogliamo vendere degli infoprodotti o dei prodotti online, quindi vendite, vai, compra e arrivederci, WooCommerce probabilmente può essere una soluzione migliore. WooCommerce o Magento, quant'altri. La mia remora nei confronti di WooCommerce e Magento, che sono dei Moloch, sono dei mammut, sono delle cose enormi da configurare. Certo, nella versione a base funziona benissimo, però sono enormi. Dall'altra hanno il vantaggio, per esempio, della fatturazione, che hanno dei plugin che permettono di gestire la fatturazione già italiana, quindi anche XML e quant'altro. Insomma, il mondo del paywall richiede solamente una grossa strategia. Quindi il mio consiglio è, sapendo che ci sono queste soluzioni tecniche, bisogna, come al solito, mettere queste informazioni da parte e ascoltare quelli che sono i bisogni dei clienti. Se per esempio i clienti chiedono un servizio all'interno del quale fare delle domande e ottenere delle risposte, lì bisogna riflettere, perché le risposte potrebbero essere poi messe on demand e dall'altra potrebbero diventare un servizio di assistenza legale on demand, nel quale tutte le risposte fatte continuano a essere presenti. Quindi nella realtà c'è un ibrido tra le esigenze di WooCommerce e le esigenze di S2 Member che andrebbero mescolate, poi dipendono dal modello di business che ognuno di noi ha, quello senza dubbio. Cos'altro vi posso dire? Altri puntano sulle app, quindi io metto un'app su Android o iOS e poi accetto i pagamenti tramite gli store. Di solito richiede un investimento maggiore, perché bisogna investire nell'app, nei contenuti, in tutto il software necessario per poi arrivare a quello che ci serve. Un aspetto, e qui chiudo, fondamentale di questi strumenti è il rapporto che possiamo realizzare con i nostri clienti. Quindi, se è vero che e-commerce è stato ed è tuttora un compra e ciao, promuovo, compra e arrivederci, in realtà sappiamo che quelli che funzionano meglio hanno un meccanismo continuo di sollecitazione non solo all'acquisto, ma anche solo per dare informazioni. E questo feedback continuo oggi è spesso multipiattaforma, quindi voglio avere le email mio personalizzate, voglio avere un canale Telegram che mi avvisi delle novità del sito, voglio poter sentire nello smart speaker cosa c'è di nuovo, voglio avere gli SMS, voglio avere degli SMS quando ci sono le cose più importanti, e non una volta sola, ma li voglio avere più volte nel tempo. Ora, la privacy, la GDPR dice sostanzialmente che noi possiamo fare soft spam senza chiedere consenso a tutti i nostri clienti quando proponiamo cose che loro hanno già comprato. In ogni caso, poi il consenso può essere presunto, in questo caso può essere ritirato consentendo di non ricevere più informazioni tramite email o questi canali. Ma questa è un'operatività oggi considerata abbastanza banale. L'aspetto interessante è appunto avere una strategia nel proporre questa forma. Perché la semplice newsletter sparata arriva, ok, ma non è più sufficiente. Quello che è necessario sempre più costruire è una vera e propria conversazione. Alcuni lo chiamano funnel, ed effettivamente il funnel nel marketing è una forma di conversazione automatizzata in un certo, con una strategia ben precisa per portare l'utente a spendere e spendere anche di più per avere di più. Ricordandogli che appunto una volta che è partita la fiducia può acquistare anche tutto il resto che noi offriamo. Però non è una vera e propria conversazione, mentre oggi l'utilizzo di WhatsApp, Telegram, Slack e questi altri sistemi portano ad avere una conversazione col cliente che non è solo quella del commesso in negozio, ok? È vero che si pretende dal commesso in negozio qualcosa, ma anche qualcosa in più. Io penso come esempio a quello delle librerie, la Apple per esempio. Uno può andare su Amazon quello che vuole, però il rapporto con i venditori e gli addetti alla Apple è di una professionalità tale che non ha alcun paragone. Se parli con loro ti trovano loro il libro migliore, e questo non lo può fare nessun bot, perché le esigenze di ciascuno sono spesso uniche. Quando vai su un mercato mondiale, allora non sono più uniche e puoi raccoglierle e tracciarle. Ecco che quindi tutto il mondo conversazionale diventa anche un mondo di analisi di big data, e quindi sotto un certo profilo non tanto profilazione quanto intelligenza artificiale. Insomma, e il mondo dell'e-commerce oggi in Italia viene vissuto come metti un bottone di PayPal e fatti pagare. Sì, è vero, è il primo step, però quello che ormai si fa a livello internazionale è molto di più, e i grandi clienti del web italiano, dell'e-commerce italiano, sono abituati a questo mondo, mentre non tutti i negozianti. Cosa succede nel concreto? Succede che spesso arriva quella montagna di mail promozionali invece di un meccanismo di conversazione. Se voglio segnalare un esempio di conversazione efficace, io credo che quello migliore l'abbia visto nel servizio Conio, che permette di acquistare Bitcoin, che manda delle email che sembrano veramente un dialogo, e in quell'occasione ti segnalano una funzionalità, un qualcosa che puoi fare. Questo fa sì che non abbiamo solo un meccanismo di marketing per vendere, ma anche un meccanismo di formazione. Praticamente, al posto di lasciare all'interfaccia di un software l'essere già autoesplicativa o esplicata, quindi con delle spiegazioni che dicono se clicchi qui succede questo, ebbene, tramite gli stessi strumenti di comunicazione, banalissimamente anche la stessa email, l'email può essere gestita in modo automatizzato con un bot dietro, anche la stessa email o Telegram tramite un canale apposito, io vengo a sapere che ci sono delle funzionalità che diversamente mi perdo perché uso sempre le stesse. Allora, questa formazione al prodotto nel tempo, che può essere considerata assistenza, è essa stessa un qualcosa che ha anche un valore ai fini di marketing, perché chiaramente fidelizza sempre di più il cliente. Va bene, vi ho aggregato tante idee, però mi faccio perdonare l'episodio di ieri che è sfuggito. Ebbene sì, ho ordinato una nuova automobile. Ne parleremo. Caffè 2.0, alla prossima!